C'era una volta un cavallino più piccolo di un gatto. Stava in mano a un bambino ed era proprio soddisfatto. Era un cavallo di gomma e aveva un solo pensiero. «Mi fanno tirare il carro se divento un cavallo vero!» Il bambino invece pensava: «Io, piccolo, non ci resto. Se voglio un vero cavallo, devo crescere al più presto». E benvenuti ad Ozium Poetry, puntata pedagogica con la dottoressa Chiara Campiotti, che di bimbi si occupa da una vita. Benvenuta, dottoressa Campiotti.
Buongiorno, grazie di avermi invitato.
Ma ci mancherebbe altro, abbiamo scelto di darci del tu, quindi ci daremo del tu. La dottoressa Campiotti ha scritto un libro molto interessante, che da quando è stato pubblicato ha aperto le biblioteche dei bambini. Infatti si intitola La biblioteca aperta a scuola, dell'editore Erickson. E parlando di bambini, io ho qui con me una presenza nota ad Ozium Poetry, che è Caterina Fidanza.
Buongiorno a tutti.
E sarà lei oggi a guidare la trasmissione con Chiara, perché le domande nasceranno da lei. Chiara Campiotti è laureata in pedagogia all'Università
di Urbino.
E adesso Chiara le fa la prima domanda.
Allora, intanto sono molto contenta di averti qua con noi. Questo invito è nato un po' da una chiacchiera con Marcello, come spesso succede dopo le nostre lezioni di yoga, perché parlavamo di un libro un po' sull'educazione dei bambini che si chiama Oziando si impara. Allora ho detto: l'ozio non è solo per gli adulti, ma è e dovrebbe essere fin dalla prima infanzia, no? È una caratteristica, come abbiamo detto anche altre volte.
Se ozio poetico deve essere.
L'ozio poetico è innato un po' nell'uomo, no? E questo libro, Oziando si impara, di Tom Hodgkinson, io lo trovo molto interessante, e quando lo leggevo o lo rileggevo per prendere un po' spunto anche per la mia vita quotidiana di madre, ho pensato alla mia amica Chiara Campiotti, perché in tante occasioni comunque della mia vita con i figli ti ho avuto, Chiara, un po' come riferimento per me, perché mi piace molto questo approccio educativo che mi hai un pochino passato, appunto, che ha qualcosa a che fare con l'ozio. Però senza divagare, parliamo un attimo del testo La biblioteca aperta a scuola, che ha avuto un buon successo, come adesso ci spiegherai un attimo. Che cosa significa la biblioteca aperta? Perché il titolo è importante, cioè non è la biblioteca che viene aperta a scuola, ma è proprio la biblioteca aperta, che è un concetto un po' nuovo di biblioteca, giusto?
Sì, senz'altro. Nel libro ho raccolto l'esperienza di 25 anni di insegnamento nella scuola primaria e dei miei approfondimenti anche teorici, sia riguardanti gli aspetti pedagogici, che anche una formazione in psicopedagogia generativa che ho fatto a Lugano all'Istituto Ricerche di Gruppo, dove si lavorava attraverso le storie costruite dai bambini. Comunque, in particolare, è stato più l'esperienza diretta con i bambini nella scuola. Diciamo che sono partita, come tante insegnanti, anche un po' all'avanguardia, ma non solo quelle all'avanguardia, nel portare i bambini nelle biblioteche comunali a scegliere un libro, perché le bibliotechine degli anni 60, quelle con i libri ricoperti di carta blu, che forse qualcuno ancora ricorda, ormai erano state chiuse. E a poco con gli anni sono arrivata a rovesciare questo concetto, cioè non più i bambini che vanno in biblioteca, ma la biblioteca che va dentro la scuola dai bambini. Quindi abbiamo
rivoluzionaria.
Ci siamo rimboccati le maniche, io sono stata la fautrice di questa proposta all'interno della mia scuola qui in provincia di Varese, sono stata senz'altro aiutata dalle colleghe, anche dall'associazione genitori che abbiamo fondato e dal comune che ci ha comprato degli arredi per la biblioteca, e abbiamo creato una biblioteca all'interno della scuola.
Quando è iniziato questo, l'anno?
L'anno, dunque, è cominciato intorno ai primi anni del 2000, Ecco.
Quindi questi bimbi oggi avrebbero?
Questi bimbi oggi hanno sui 18-20 anni, sì.
Come li vede?
Io ho potuto cominciare seguendo con questa proposta dalla prima elementare alla quinta elementare.
Che scuola?
La scuola di Casale Litta, in provincia di Varese. Una scuola nuova, bellissima, col parco. E diciamo che l'idea è stata quella appunto che i bambini potessero entrare, accedere è una parola brutta, ma entrare in biblioteca quando volessero. Poi naturalmente qui chi più chi meno, le insegnanti seguivano questa linea diciamo teorica e pratica. E comunque
grande successo ha avuto questa...
La biblioteca è stata sperimentata all'interno della scuola con successo, secondo me, per i risultati scolastici dei bambini.
È questo che volevo proprio dire.
Dei miei alunni nessuno è stato bocciato, adesso per dirla, fino alla terza media.
La cosa che mi interessava sottolineare è proprio questa, cioè questi ragazzi di 18 anni oggi sicuramente hanno una marcia in più. Di
io
quelli
penso,
che non hanno letto, è questo che mi interessava sottolineare.
Penso proprio di sì, perché la scoperta, la seconda, diciamo, dopo aver aperto le porte della biblioteca, che loro potessero in qualsiasi momento andare a cercare libri, sia libri inerenti alla didattica, ma anche regolarmente andavamo in biblioteca a consultare, a stare in biblioteca, a sostare in biblioteca, potevano prendere qualsiasi libro che volevano, divisi per... materie, diciamo, per argomenti più che per materie. Tra l'altro c'era una bella sezione di poesia.
Che bello, mi fa piacere. E infatti adesso
abbiamo anche scritto,
cari ascoltatori, preparatevi perché Chiara ci leggerà qualche breve verso dei bimbi e sarà emozionante. Non so,
posso leggere?
Io ho interrotto però un ragionamento, o no?
Sì, il ragionamento era, e poi leggiamo le poesie, che ho scoperto io stessa con grande stupore, meraviglia e gioia, che i bambini si orientavano in biblioteca, cioè che questa libertà di scelta, di frequentare la biblioteca, era per loro un'opportunità da tantissimi punti di vista, sia banalmente didattica, perché trovavano anche cose, nozioni
utili
per l'apprendimento in senso stretto per l'anno scolastico, ma anche dava una capacità di scelta, di orientamento, di formazione del carattere. Per cui poi quando sono stata in quinta alla fine di questo percorso ho ritenuto indispensabile anche dal mio punto di vista professionale scrivere questo libro, che poi è stato anche presentato ad esempio all'Università di Padova, recensito dall'AIB, Associazione Italiana Biblioteche, recensito dall'Istituto degli Innocenti di Firenze, perché comunque è un'idea nuova.
Certo.
Cioè, modestamente parlando, è un'idea nuova.
Ma ha iniziato a circolare proprio perché ci si è accorti che era una cosa che funzionava e mancava soprattutto.
Sì, naturalmente nulla contro, ci mancherebbe, alle biblioteche comunali, grandi, dove si trovano tantissimi libri,
ma
il significato,
diverso,
il concetto è quello di avere, bastano, io dico, 1200 libri di vari argomenti, naturalmente anche pittura, religione, poesia, scienze, qualsiasi tipo di argomento, non solo narrativa, ecco.
Certo.
Anche la narrativa, ad esempio, divisa gradualmente in tre in tre sezioni, dalla più semplice alla più complessa.
Anche perché penso che sempre più spesso nella crescita dei bambini c'è il desiderio di fagocitare informazioni.
Sì, ma anche di, ecco che arriviamo un po' all'argomento, anche di girovagare nella biblioteca.
Infatti, mi è piaciuto molto quando prima tu hai detto andavamo per sostare in biblioteca, quindi non per forza un'attività programmata e pensata, non so, la seconda ora di ogni martedì c'è la biblioteca, ma penso io un'attività che sia libertà principalmente.
Sì, esatto, sì. Libertà e possibilità di sbagliare, ad esempio capitava che un bambino di seconda si portasse a casa il vocabolario, un librone o enciclopedie pesantissime, poi li riportava e diceva maestra io non lo so leggere, quindi in questa frase maestra io non so leggere si può capire che ci sono...
C'era un interesse enorme.
Sì, però c'è intanto il senso del limite, la crescita, il desiderio di imparare a leggere. Cioè anche la possibilità di sbagliare, ovviamente.
Certo, sì, sì, sì.
Oppure anche il libro che diventava bambini che prendevano il Corano, perché avevamo anche il Corano, e questo bambino mi disse, quando riportò il libro: maestra, ieri sera abbiamo pregato col libro della biblioteca.
Che bello.
Cioè tante esperienze diverse.
Certo.
Oppure anche bambini più grandini che prendevano libri di scienze nell'età dello sviluppo, ovviamente, e cominciavano ad avere un approccio al quale poi noi insegnanti potevamo rispondere con delicatezza in base alle loro richieste.
Certo.
E quindi, Chiara, in sostanza, il bambino è lui che sceglie ciò di cui ha bisogno, e quindi gli adulti devono accettarlo, non devono essere impositivi.
Senz'altro.
Ecco, perfetto. Allora io direi che rompiamo il muro delle imposizioni da parte degli adulti nei confronti dei bambini con una canzone che
classica.
È un classico muro da rompere.
Eccoci che dopo questa meravigliosa canzone dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, dobbiamo per forza parlare della scuola, di che cos'è la scuola oggi, secondo me. Allora, vorrei leggervi soltanto una citazione sempre tratta dal libro di cui ho parlato vagamente prima, Oziando si impara, di Hodgkinson. E questa citazione in realtà è di Neil, dal testo Summerhill del 60, e lui scriveva: «Come si può donare la felicità? La mia risposta è: aboliamo l'autorità. Lasciamo che il bambino sia se stesso, non comandiamo la bacchetta, non impartiamo gli insegnamenti né lezioni, non eleviamolo, non forziamolo a fare alcunché». E anche Hodgkinson stesso scrive nel testo: per istruire al meglio vostro figlio, scrive, dovete istruirlo il meno possibile. Nel mondo c'è troppa istruzione organizzata. Tu, Chiara, cosa pensi di questo che ho appena letto?
Io penso che il messaggio è forte, ma veritiero. Anzi, vorrei aggiungere, se potesse interessare gli ascoltatori, anche un altro nome, oltre a quelli che hai citato tu, che è Peter Gray, uno psicologo di Boston, che ha scritto il libro importante edito da Einaudi, Liberi di imparare. E quindi questo è il concetto. La scuola di oggi è una scuola che impone, impositiva e che ha paura, perché ha paura come hanno paura gli adulti. Poi dopo si potrebbe, magari apriremo il discorso anche degli adulti, della famiglia, dei genitori. che ha paura di perdere tempo, cioè andare in biblioteca o lasciare i bambini liberi è perdere tempo, però è l'ansia degli adulti, del programma, dei compiti, ripetizioni. E a livello teorico, non sto qui a citare i nomi, comunque si rileva continuamente un grande calo di creatività nei bambini, sono studi che sono partiti dagli Stati Uniti, e del senso di criticità. E la creatività non si può insegnare, questo è un altro concetto che sottolineerei, la creatività va solo lasciata fiorire, non si può insegnare la creatività. Quando in particolare quando il bambino ad esempio è preoccupato del giudizio altrui, quindi ecco tutto il discorso voti, certo. Giudizi,
anzi si tarpano le ali, classico detto,
si tarpano le ali. Il bambino deve poter vivere anche a scuola in un ozium creativo, ecco, ozium poetry. D'altra parte il nostro maestro, volevo citare Leopardi, la poesia dell'infinito di Leopardi, vi leggo questi quattro versi che sono inframmezzanti: ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo. Quindi c'è sedendo e mirando e mi fingo, la contemplazione. Un altro esempio simpatico che a tutti hanno insegnato alle scuole elementari, la mela e Newton, che sembrava fosse una leggenda, mentre una recentissima apertura degli archivi del Royal College di Londra hanno addirittura riportato tra virgolette la frase che Newton avrebbe confidato al suo amico e poi biografo Stukeley. Tra virgolette, avvenne mentre sedeva in contemplazione a causa della caduta di una mela.
Certo.
Cioè la scoperta della forza di gravità, se Newton non fosse stato seduto sotto quell'albero,
fare qualcosa non
al dolce far niente, ecco.
L'ozio lo ha aiutato a...
Senz'altro. E quindi questa contemplazione alla quale dobbiamo dare accesso ai bambini, passando dal perdere tempo, il dolce far niente, come si dice oggi, senz'altro ci deve fare riflettere su un grande spazio da dare alla realtà, quindi la realtà con gli oggetti, la realtà agli oggetti, il cavallino di cui leggevi tu prima, il cavallino
sì,
vero.
Il cavallino di Rodari, non di mi Rodari. Ricordo se ho nominato l'autore, il cavallino di Rodari, e la poesia si conclude dicendo che il bambino al più presto vuole diventare grande. Ed è il desiderio dei bambini che vogliono diventare subito grandi, ed è il grande errore che poi si fa, perché poi quando si è grandi si perde il bambino che è in noi.
Sì, io in questo diventare grande leggo il desiderio di fare in grande del bambino,
fare in grande. Mm-hmm.
Cioè di vivere in grande, di essere grande nel momento anche in cui è bambino. E oltre che gli oggetti stavo dicendo anche la natura, perché sì. Il bambino è vicino alla natura, e qui apre un tema che anche per noi adulti oggi, l'ecologia,
certo.
Il biologico, cioè è importantissimo. Lascio la parola a te Caterina.
Ma infatti a me viene in mente sempre la mia guida di oggi, che appunto mi ha condotto qua con Chiara questo testo che io trovo molto bello, Oziando si impara. Lui cita per esempio Rousseau, che nell'Emilio, nel famoso testo Emilio, che è un testo comunque pedagogico, dice di lasciare il bambino naturale, tra virgolette, no? Ma naturale nel senso di a contatto sempre con la campagna, con la natura, e senza nessun tipo di oppressione che può derivare dalla scuola. Anche Bernardo di Chiaravalle diceva: lasciate che la natura sia il vostro primo maestro. Ma perché di fatto, se noi abbiamo modo di stare nella natura, di guardare gli alberi, di guardare il ciclo delle stagioni, no? E come tutto cambia, e come però possiamo davvero rispecchiarci anche nella vita stessa della natura che ci circonda, perché siamo anche noi stessi natura.
Assolutamente.
Da lì possiamo imparare tanto sicuramente.
E ci sono alcune scuole che fanno coltivare l'orto ai bambini,
sì,
ho
sì,
visto.
Sì, anche tante scuole materne
sì,
oggi,
certo.
Per fortuna.
Pensiamo anche al successo nuovo della scuola del bosco,
esatto,
gli esperimenti
per
a livello
io.
Universitario, anzi
certo.
Esperimenti. Sono già
sono attivi.
Sì. A questo proposito, sì. Vabbè, scusa Caterina.
No, era solo per dire, mentre nel nord Europa, che fa ben più freddo che da noi, sono anni e anni e anni che i bambini vivono come sistema educativo nella neve anche d'inverno, no? E sì. In Norvegia e in Svezia.
Io ho un nipotino di 5 anni che attualmente frequenta la scuola dell'infanzia in Svezia, a Stoccolma.
Ah, ecco.
E tutti i venerdì escono, anche se c'è snowstorm, la tempesta di neve, col tutone vanno nel bosco con i genitori liberi. I genitori vanno perché i bambini spaziano in grandi estensioni,
in grandi aree, sì.
Per curarli.
Che bello.
Ma a questo proposito mi piacerebbe leggere, che secondo me sono significative per esprimere la potenzialità dei bambini, leggere alcune poesie quasi haiku, quasi piccoli haiku, che hanno scritto dei miei alunni qualche anno fa.
Che sono quelli cresciuti all'interno delle biblioteche.
No, queste per la verità sono ancora precedenti.
Ancora precedenti,
sì,
però
è un libro
sono
che avevamo
alunni,
pubblicato,
quindi
sì,
hanno avuto buoni maestri.
Per all'interno della scuola, poesie di Bella Coppia nell'86-87, quindi okay. Andiamo indietro. Oggi il cielo è grigio, brutto come la fame, triste come gli ammalati. Aspetto con pazienza che arrivi il cielo bello, azzurro come il mare, e felice come un bambino.
Che bello.
Bella.
La luna che splende nei cuori dei bravi bambini. Fuori dalla finestra si vede un albero verde e il cielo nelle foglie.
Che bella.
Chissà dove sono, cosa fanno qui. Mi viene in mente, sì,
ecco,
quello che hanno lasciato scritto, così, così creativo, così, così grande, ma adulto nel senso vero del termine, nel senso poetico del termine. Chissà cosa fanno, dove, come si è svolta la loro, sì, come è cresciuto questo seme.
Sì.
Così bello, perché è un seme meraviglioso questo degli scritti. Anzi, io a Chiara chiedo di proseguire, perché poi Cat Stevens ci racconterà dove giocano i bambini dopo, più tardi.
Sì, diciamo, posso proseguire raccontando la mia esperienza, che è terminata l'esperienza nella scuola primaria. Sono tornata indietro più alle origini e ho incominciato a lavorare con i bambini più piccoli della scuola dell'infanzia, dove ho avuto modo di incontrare anche molti genitori, adulti, famiglie e insegnanti delle scuole, dove appunto ancora tuttora lavoro con insegnanti che incontro, anche con corsi di formazione o counseling per i genitori. E noto che c'è questo aumento fortissimo di imposizione da parte dell'adulto anche inconsciamente,
sì.
Ovviamente
sì, sì.
Con questi corsi a tutte le ore, in tutti i giorni della settimana, corsi al pomeriggio, bambini stressati,
questo era intuibile.
Ma purtroppo anche nelle scuole, cioè anche nella scuola ormai con questi laboratori non c'è lo spazio per il gioco spontaneo. Per il gioco
per sviluppare la creatività di ciascuno.
I bambini giocano troppo poco e il gioco a livello teorico, già Piaget aveva dimostrato, tutti gli studi dei grandi pedagogisti, è fondamentale nel mondo animale. Si è visto, no? Gli etobiologi, forse anche tu Caterina potresti dire qualche cosa, comunque
per fargli rispettare i tempi della crescita,
certo,
insomma.
E anche per sviluppare la socialità, la capacità di giudizio, la capacità di difendersi.
Che è importantissima la capacità di difendersi, perché è la prima arma.
Capacità di organizzarsi. Se noi osserviamo un gruppo di bambini della scuola dell'infanzia, ma anche delle elementari, delle scuole primarie, passano più tempo a decidere come giocare, io ero la mamma, tu eri il papà, certo. Libero lo tenevo io, che non a giocare. Oppure bambini che organizzano una partita di calcio un po' più grandicelli, segnano le righe, i limiti del campo, e chi fa il portiere, chi fa l'arbitro,
sì,
le regole. Quindi il gioco è fondamentale per la crescita e la formazione della persona.
Per strutturare anche... La personalità.
Certo. Per cui a livello teorico da noi se ne parla poco, purtroppo. Sì. E qui purtroppo devo dire che purtroppo da noi è un disastro. Si parla poco di educazione, di scuola.
Ma soprattutto a me viene da dire, a volte bisognerebbe intervenire anche soprattutto sui genitori, perché appunto sono i genitori poi quelli che decidono quanti e quali attività far fare ai loro figli, no? Forse far capire questa cosa
e fare un'autoeducazione
da adulti forse ci servirebbe. Mi metto dentro anch'io, perché la tentazione poi, cioè siamo sempre troppo nel fare e poco nell'essere in generale,
sì.
E questo lo passiamo ai nostri figli, purtroppo.
Certo, sì, purtroppo, cioè adesso naturalmente senza giudicare nessuno, poi ci sono problematiche economiche e sociali importanti di lavoro dei genitori, quindi non voglio sembrare
retorica
o anche troppo idealista, però nel genitore, cioè nelle mamme in particolare, c'è la stessa ansia da prestazione richiesta ai bambini, per cui il bambino deve fare questo, quello, quell'altro, sull'inglese.
Un consiglio alle mamme allora e ai genitori, Chiara, così di botto.
Recuperare i gesti della casa, le parole della casa, ad esempio io parlo in certi incontri con i genitori banalmente del lasciare i bambini giocare in giardino. Fino agli anni 60 adesso si giocava in giardino, si giocava nelle strade, giocare con i sassi, con i legni, con le conchiglie, sbucciare i piselli, cioè legare i bambini alla realtà della casa e del quotidiano.
Come facevamo con i nonni quando
compreso
bambini.
Con i nonni, esatto, e anche recuperando quegli aspetti fisici e affettivi che purtroppo per la fretta si stanno perdendo.
Anche grazie alle tecnologie?
Senz'altro.
Sì.
Altro che dare
cioè,
più
causa, volevo dire.
Sì. Grazie in senso negativo,
sì,
senz'altro.
Certo,
dare più spazio alle parole, all'abbraccio, al contatto fisico, agli occhi, alla passeggiata senza meta, no? Invece quando si va in montagna si va per sciare, si va a lezione di sci.
È tutto
e poi
stress.
Si nota che i bambini che fanno le attività sportive
muore.
Poi magari facciano il resto della settimana seduti sul divano, mentre
sì,
uno
sì,
potrebbe
un
tutti i giorni
sfiancati dalla fatica.
Sfiancati dalla fatica, ma anche dalla noia. Ecco, addirittura, forse se c'è tempo vorrei dire...
C'è tempo perché Cat Stevens lo mettiamo in chiusura, per cui chiudiamo con Cat Stevens alla fine e andiamo avanti.
Vorrei dire che bisognerebbe avere il coraggio, addirittura, che è un concetto anche questo recente, di accettare la noia, addirittura.
Sì.
Cioè
certo. Non è solo il tempo libero e il gioco, ma la noia
del vuoto.
Il vuoto.
Riappropriarsi del piacere della vacuità.
L'ozio latino.
Sì,
certo. C'è sempre un po' paura, no? Lo dicevamo anche in una
ma perché
che c'è sempre paura del vuoto un po'.
Esatto. La paura genera mostri, sono mostri. Calamandrei, citazione
diciamo
di Calamandrei.
Diciamo che la noia... la noia e la paura di restare soli è più dei genitori e è quella che può,
cari genitori, meditate,
indurre nel bambino il desiderio di qualcosa di nuovo.
Certo, la creatività nasce dalla noia.
Certo, indurre il desiderio, la voglia di fare, di costruire, l'autonomia e l'indipendenza dei bambini. Poi sono tematiche che ad esempio Massimo Recalcati sta riprendendo anche per gli adulti, no?
Certo,
tutta questa tematica
no.
Del desiderio. Il desiderio nasce se c'è lo spazio perché nasca un desiderio. Se io sono già appagato e ho già tutto, oltretutto un tutto che non mi riempie in realtà perché mi è imposto, come dicevamo prima.
Certo.
Quindi possiamo dire che la noia...
Bisogna fare spazio.
La noia diventa parte integrante del processo di gestione del tempo nei bambini come... Anche negli adulti, non so voi, ma io mi accorgo che quando
che
riesco a
meraviglia
camminare,
non far niente, guardare il cielo.
Ma quando vado sulla ciclabile a un certo
nuvole.
Punto mi vengono delle belle idee.
Certo.
Perché fai spazio nella mente, certo.
Questo è il consiglio di oggi. E assolutamente faremo un'altra puntata con Chiara.
Sì,
cosa dice Caterina? Abbiamo una scrivania piena di libri, sta diventando quasi una biblioteca, per cui direi che ci vediamo prima dell'estate.
Sì. Volentieri, grazie.
È stato molto molto interessante per me.
Ultimo consiglio da dare ai genitori da parte di Caterina anche, uno l'ha dato Chiara, Caterina.
ma io...
Come genitore.
No, no, certo.
Come mamma.
Io penso che non potrei aggiungere altro a quello che ha detto Chiara, nel senso sì, prendiamoci del tempo, ma per stare, semplicemente per stare, senza fare, stare.
Quindi ringrazio Chiara Campiotti.
Grazie. Ho scritto in matita coraggio. Oh. Ci vuole coraggio da parte dei genitori sì. E delle insegnanti, perché non è facile.
Non è facile.
Lo dico proprio mettendomi dalla loro parte. Non vorrei aver fatto troppo la professoressa.
Certo. No, assolutamente.
Ci vuole
il
coraggio affrontare anche noi il rischio, l'indecisione, ma sarà qualche cosa che produce frutto, senz'altro.
Quindi coraggio. E buon ozio poetico soprattutto. Grazie. Dottoressa Campiotti, grazie Caterina.
Grazie Marcello.
Alla prossima.
Grazie a voi.
Buon ozio poetico e buona crescita.
It's fine building jumbo planes or taking a ride on a cosmic train. Switch on summer from a slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? They just go on and on, and it seems that you can't get off. Oh, I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Children play.